La storia che raccontiamo questa sera sarebbe piaciuta a Simenon, il creatore del commissario Maigret. Sarebbe diventata uno dei suoi romanzi per il mistero che c'è sotto, per l'omicidio ancora senza un colpevole, ma soprattutto per il luogo in cui si ambienta, per il suo ritmo, la sua atmosfera. E per il suo protagonista, Luigi Bezzi, che purtroppo non è il personaggio di un romanzo giallo, ma la vera vittima di un vero omicidio. Credo che a colpire Simenon sarebbe stato soprattutto il contrasto della situazione. Cosa si può immaginare di più tranquillo e pacifico di un pensionato che sta pescando sulla riva di un canale alla mattina presto? C'è niente di meno drammatico, di più sereno ed innocuo. Eppure, questo è l'inizio di un romanzo giallo, è l'inizio di una storia, di un caso per l'ispettore Maigret. Avviene a Sant'Alberto, un paesino in provincia di Ravenna. È il 27 agosto 1998. Probabilmente pochi lo sanno, ma c'è un'ora precisa per andare a pesca di cefali ed è tra le 6.30 e le 8.30 del mattino. A quell'ora i cefali nuotano sul pelo dell'acqua ed è più facile farli abboccare e quando abboccano in fretta. Si possono prendere all'amo con la canna semplicemente oppure usare una tecnica specifica detta della cefalaia con un amo molto più complesso e più difficile da usare. È quello che vuole fare Luigi. Un pensionato di 70 anni, che quasi tutte le mattine va a pescare. Anche quel giovedì mattina, quando passa in macchina davanti ad un gruppo di amici che si sono appostati lungo l'argine del canale, passa senza fermarsi, facendogli un gesto come per dire che quello è un posto che non gli piace e che andrà più avanti per stare da solo e in silenzio. Perché ci vuole silenzio per pescare senza spaventare i pesci. E invece alle 7.15 un rumore c'è e non ha niente a che vedere col ronzio delle auto che passano lungo la strada vicina. Sono spari, colpi di pistola. A sentirli è Romolo, un signore che gestisce un ristorante sull'altro lato del canale. Sta innaffiando il parco davanti al locale quando sente 4 spari. Allora appoggia a terra il tubo dell'acqua e si avvicina all'ingresso del parco che dà sulla strada a vedere cosa c'è. Ha il sole negli occhi e non riesce a vedere bene, ma nota un'auto sulla stradina che corre lungo l'altro argine del fiume, una macchina rosso scuro che si allontana velocemente. Si allontana da cosa? Da qualcosa che sta per terra, una specie di fagotto di vestiti e che invece, a guardarlo meglio, sembra il corpo di un uomo. È il corpo di un uomo. Lo vede anche una donna, la signora Natalina, che abita lì vicino e passa in macchina su quella stradina sull'argine. Passandogli accanto, nota quell'uomo steso a terra, con una chiazza di sangue vicino, e si spaventa tanto che non si ferma neppure. Chi si ferma, invece, è Arrigo Scantamburlo, un agricoltore che lavora nella zona, che nota una macchina ferma col portellone aperto, come spesso usano i pescatori, e poco lontano il corpo di un uomo steso a terra. Arrigo pensa che l'uomo si sia sentito male, così scende dall'auto e si avvicina per aiutarlo. Gli sente anche il collo per sentire eventuali battiti del cuore, ma non sente niente. Così prende il suo cellulare e chiama immediatamente il 118, il soccorso medico. Intanto arriva gente, attirata dagli spari, e poco dopo, naturalmente, arrivano anche i carabinieri. C'è confusione sull'argine, c'è anche un elicottero che sorvola la zona e gli amici di Luigi, che sono rimasti a pescare più in fondo e non si sono accorti di nulla, pensano che ci sia stato un incidente sulla statale. Del resto, in una mattina come quella, in un luogo come quello, chi potrebbe immaginare qualcosa di diverso? Chi potrebbe pensare che Luigi, a poche centinaia di metri, è stato appena ucciso? Chi potrebbe pensare che qualcuno ha sparato un pensionato intento a pescare sull'argine di un canale? Sul posto arrivano i carabinieri della locale stazione di Sant'Alberto, assieme a quelli del nucleo operativo di Ravenna. Il corpo di Luigi, naturalmente, è stato mosso dagli operatori del soccorso, che hanno cercato di capire se si poteva fare ancora qualcosa. Quelli che l'hanno visto, lo hanno visto a terra, bocconi, quasi accucciato, con la testa rivolta verso l'argine e le gambe rivolte verso la strada. Nella mano sinistra tiene ancora stretti i suoi occhiali da vista, mentre accanto a lui, sull'argine, c'è la canna da pesca con la lenza ancora immersa nell'acqua. Parcheggiata sull'argine, col portellone aperto, c'è la sua macchina, con dentro alcune esche e un contenitore termico con alcuni pesci. Luigi è vestito come quando va a pescare, come al solito, con un gilet con molte tasche. Gli hanno sparato 4 volte, un colpo alla testa, sopra l'orecchio sinistro, uno alla spalla destra e un altro al torace. Un quarto si è perso nel canale. I carabinieri hanno trovato 4 bossoli, 2 subito e 2 più tardi con il metal detector. Sono bossoli calibro 7,65. Hanno sparato a Luigi. Perché? Che tipo era Luigi? Chi era veramente Luigi Bezzi? In Romagna e soprattutto a Sant'Alberto tutti hanno un soprannome che gli tocca dall'infanzia e li accompagna fino alla morte e anche oltre, negli annunci mortuari e nei ricordi della gente. Il soprannome di Luigi era Ragù, perché chiedeva sempre la pasta al sugo di carne quando era piccolino e non poteva mangiarla, e poi perché da grande cucinava molto bene. Che tipo era Ragù? Lo abbiamo chiesto a suo fratello, Bruno Bezzi, titolare di un ristorante alle porte di Sant'Alberto e intervistato per noi da Lorenzo Viganò.
Signor Bruno Bezzi, Luigi era suo fratello. Quanti fratelli eravate?
Dunque, eravamo 4 maschi e una femmina. Cinque fratelli praticamente. Poi man mano che noi ci siamo sposati, lui e mio fratello è rimasto in casa sempre con i genitori. La sua scelta era quella di non sposarsi. E lui ha cominciato come tutti noi poi praticamente a lavorare da giovanissimo, perché qui, e poi l'abitudine del paese allora era questa, che a 10-11 anni si cominciava a lavorare, a aiutare la famiglia.
Come erano i rapporti tra voi fratelli? Vi vedevate, eravate in contatto?
Ma abbiamo sempre mantenuto un buon rapporto, perché io poi, essendo andato a abitare a Ravenna, a distanza era piccola, però insomma tutte le settimane io venivo, prima che c'erano anche i miei genitori, e poi dopo, anche quando è rimasto lui da solo nella casa, io tutte le settimane venivo a Sant'Alberto a trovarlo. Insomma.
Che tipo era Luigi?
Luigi era un tipo riservato, ma neanche con noi, insomma, neanche con i fratelli si apriva moltissimo. A volte che sentivo così in giro degli amici che gli era successo qualcosa, glielo chiedevo, allora mi rispondeva anche, ma sicuramente lui non era il primo a raccontarmi tutto quello che gli succedeva. Ecco, lui era riservato. La scelta di stare da solo, penso che fosse anche un momento della sua riservatezza.
Un uomo anziano, un po' burbero come lo sono spesso i vecchi romagnoli, un po' solitario e un po' zione, come si dice da quelle parti. Un brav'uomo, che ha lavorato tutta la vita e che, arrivato alla pensione, si dedica ai suoi hobby di sempre, alle sue passioni, la pesca e la caccia, con quella meticolosità, quella precisione ossessiva, che sono proprio appunto dei vecchi romagnoli.
Com'era cambiata la vita di suo fratello una volta andato in pensione?
Direi che l'aveva intensificata, aveva intensificato quello che a lui poi piaceva di fare, essere sempre in giro, all'aperto, andando a caccia quando la caccia era aperta, andando a pesca durante tutto l'anno. Una passione che aveva sempre avuto da piccolino.
Signor Bezzi, c'è un ricordo, un'immagine che possa in qualche modo raccontarci com'era Luigi?
Io, fra l'altro, lo prendevo anche in giro quando lo vedevo, specialmente quando andavo a caccia, che lui era un appassionato ad andare a Lodole, nel capannino che si faceva in mezzo ai terreni, e faceva tutta una preparazione particolare con oggettini per attirare le lodole, che lui lo chiamava civetta falsa, perché era attaccata a una batteria e svolazzava, faceva come fosse viva, e aveva tutto questo macchinario che lui lo curava perfettamente, che a me faceva ridere, però a lui lo curava proprio scrupolosamente. Questa è l'immagine che lui, quando c'era da andare a Lodole, aveva sempre tutte queste preparazioni.
Un uomo meticoloso, solitario e tranquillo, diviso tra la pesca sugli argini dei canali e la caccia in valle, e le partite a carte ai circoli di Sant'Alberto, l'Endas, l'Arci, una volta il circolo dei repubblicani. Eppure un uomo così è stato ucciso. Qualcuno gli ha sparato addosso 4 colpi di pistola ed è un omicidio, un caso da giallo, da commissario Maigret. Anche se qui a condurre le indagini è una donna, un giovane magistrato molto attivo che si chiama Danila Indirli, intervistato per noi da Alessandro Riva.
Dottoressa Indirli, lei ha coordinato le indagini sul caso Bezzi ed è stata tra i primi ad arrivare in via Poggi quel mattino del 27 agosto 98. Gli elementi che avete riscontrato sul luogo a che tipo di delitto vi hanno fatto pensare?
Ci siamo orientati verso l'omicidio occasionale e non premeditato, proprio per la particolare caratteristica del luogo, pianeggiante, senza alberi, senza nessun ostacolo di tipo naturale che offuscasse la visibilità. Improbabile come luogo scelto per un omicidio alle 7 di una mattina luminosa, quale è di solito quella di fine agosto. Sembrava appunto un paradosso che una persona tranquilla, dedita alla caccia, alla pesca, alla coltivazione del proprio orto, con la casa di proprietà riscattata dai fratelli, ereditata dai genitori, fosse ucciso in una situazione così tranquilla, in una città tranquilla quale è quella di Ravenna. Pensavamo potesse essere legato a una lite di pesca degenerata.
Ecco, oltre a queste, che altre piste avete seguito?
Abbiamo cercato di far luce sulla vita affettiva del Bezzi, che essendo scapolo aveva delle relazioni evidentemente con donne, e abbiamo ipotizzato che potesse avere scatenato sentimenti di gelosia.
Un omicidio passionale, qualche strana storia legata ai sentimenti. La vita privata di Luigi viene analizzata scrupolosamente senza trovare niente di strano. Da giovane aveva avuto una relazione abbastanza duratura con una donna, una relazione difficile, un po' complessa, perché la donna era più anziana di lui, divorziata anche e con una figlia, e allora le cose erano meno facili di adesso. Recentemente, invece, frequentava un'amica, una signora di 70 anni, come lui, vedova. Inizialmente, forse spaventata dalla situazione, la signora nega. Dice che giocavano soltanto a carte, al circolo sociale, ma poi ammette di aver avuto una relazione con lui. Ma non c'è niente di male, niente di strano. Sono tutti e due anziani e liberi. Nella sua scrupolosità, nel tentativo di battere tutte le piste possibili, il sostituto procuratore Indirli pensa anche a qualcos'altro. Una figlia illegittima. Qualcuno che possa avere un motivo di contrasto per l'eredità, per esempio, o per una paternità. Ma non c'è niente, assolutamente niente. E allora? I soldi.
Qualche suggerimento ce l'hanno dato anche i quaderni trovati a casa di Bezzi, che contengono numerosi appunti di cifre. E quindi abbiamo pensato all'usura, che di solito si pratica ormai in molte zone dell'Italia, oppure anche al gioco di borsa, e in questo le indagini bancarie particolarmente approfondite hanno rivelato che il Bezzi aveva investito la propria liquidazione in borsa e che però i conti correnti, gli estratti conto, il resto della documentazione bancaria non evidenziava nessuna irregolarità che facesse pensare né a prestiti usurai né a un andamento altalenante delle vicende di borsa, dove invece lui era estremamente puntuale. A questo punto molti ci hanno indicato come possibile soluzione quella che lui fosse stato testimone scomodo di qualcosa che non doveva vedere, e quindi di qualcosa di illecito. Ma anche qui è difficile supporre cosa, visto che il luogo è lontano dalla statale 16, dove lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione costituisce un terreno fertile per il compimento di vari reati satelliti. E siamo anche lontani dai tradizionali centri dello spaccio di droga a Ravenna in provincia.
Niente neanche da questo punto di vista, e neppure da quello dei soldi. Luigi era un pensionato che aveva investito bene, ma non lasciava un patrimonio così ingente o così ambiguo da giustificare un omicidio, anzi tutt'altro. E allora? C'è un altro movente che forse sarebbe piaciuto di più a Simenon. Prende spunto dal carattere di Luigi, che era una brava persona, ma era anche un vecchio romagnolo di Sant'Alberto, sanguigno come tutti quelli come lui. Uno che reagiva subito alle provocazioni, che non si lasciava calpestare. È un movente al quale aveva già pensato anche il sostituto procuratore Indirli.
Si è generato in noi il dubbio che potesse aver invaso il terreno di altri. L'altra pista, sempre legata alla pesca, era quella di una possibile lite con una guardia venatoria.
È emerso qualcosa su possibili vecchi rancori o liti avuti in passato da Bezzi con qualcun altro?
Sì, vi era stata una voce che ci aveva narrato di una badilata data dal Bezzi a una terza persona, rimasta però sconosciuta, per ragioni concernenti gli orti adiacenti all'argine, ma non siamo riusciti ad arrivare alla persona, perché nessuno ci ha detto chi era, nessuno se lo ricorda.
Una lite improvvisa, oppure un vecchio rancore, qualcuno che ce l'ha con Luigi per un torto subito anche tanto tempo prima e covato nell'anima e pronto ad esplodere alla prima occasione. Può essere, anche se non è facile accertarlo. Non c'è niente di facile nelle indagini in questo caso. E allora proviamo a ripercorrere fin dall'inizio. La prima cosa che fanno gli investigatori è accertare che cosa ha fatto esattamente Luigi quel giovedì 27 agosto. Non è difficile, ci sono molti testimoni e Luigi era sempre così meticoloso. Non sono ancora le 6 di mattina che Luigi è già alzato a casa a preparare le esche e le canne per pescare, come al solito. Esce in macchina, quell'auto che poi verrà ritrovata sull'argine col portellone aperto, e va a fare colazione alla caffetteria, a un passo dalla piazza di Sant'Alberto. Poi va sull'argine del canale Destra Reno, passa davanti agli amici, senza fermarsi, e si sceglie un altro posto. Qui scende dall'auto, scarica l'attrezzatura e si mette a pescare. 6:30 circa. Mezz'ora dopo, più o meno, qualcuno arriva e spara a Luigi. Chi? Ci sono dei testimoni che dicono di aver notato qualcosa di strano. Prima di esaminarli, come già hanno fatto gli investigatori, torniamo sull'argine di quel canale, assieme ad Alessandro Riva e a Lorenzo Viganò, per renderci conto meglio delle distanze e per vedere qualche strana caratteristica di quel posto.
Carlo, questa su cui ci troviamo è la via Mandriole,
sì,
che è una strada molto frequentata, soprattutto la mattina presto, ma poi anche durante tutto il resto della giornata, da camion e da macchine. Perché questa via collega l'entroterra, quindi il paese di Sant'Alberto, e poi la strada che va verso Ravenna, al mare, alla statale Romea e poi al mare. Qui, questa è uno degli argini di questo canale, che è un canale del fiume Reno, che si chiama Destra Reno, che è proprio il canale su cui è avvenuto l'omicidio. L'omicidio è avvenuto di là, cioè sull'altro argine, su una stradina che si chiama Via Poggi, che è proprio quella che è su quell'argine davanti,
sì,
a noi.
Noi ci troviamo qui perché questo è un posto strategico, è un posto ottimale per capire quello che è successo la mattina del 27 agosto del 98. Infatti da qui si domina proprio tutta la scena,
sì,
dell'omicidio. Oltretutto l'argine che sta di fronte a noi è anche più alto, quindi è proprio come se fosse un palcoscenico.
Certo.
Tra l'altro questo è anche il punto di osservazione di uno dei maggiori testimoni di ciò che accadde quella mattina, cioè il titolare del ristorante che sta alle nostre spalle. Lui ci ha raccontato, quando l'abbiamo incontrato, che quella mattina, così sorpreso e insospettito dagli spari, uscì dal parco e si portò proprio lì davanti al cancello, e da lì vide quello che poi ha raccontato i carabinieri, e cioè vide la macchina rosso Bordeaux andare via ad alta velocità verso Sant'Alberto e poi dall'altra parte l'auto parcheggiata di Bezzi con il suo corpo a terra. Da qui al luogo dell'omicidio ci sono circa un centinaio di metri in linea d'aria. Noi ci siamo domandati davvero che cosa si vede da qua, e quindi abbiamo fatto la prova e ci siamo resi conto che in realtà si vede benissimo, anche se da qui forse non si direbbe. Si vede benissimo sia l'auto parcheggiata, sia,
sì,
se una persona si distende o si accovaccia per terra. Anche se, ci ha raccontato il titolare del ristorante, quella mattina lui fu quasi abbagliato quando guardò in quella direzione, perché c'era proprio il sole che gli batteva in faccia. Quindi la visuale era nitida, però un po' più abbagliante.
Ecco, Luigi dov'era? Dov'è il luogo del delitto?
Luigi era là, proprio in linea retta davanti a quella cascina. Sì. Per arrivarci aveva fatto tutto l'argine, cioè tutta la stradina sterrata che va sull'argine. Lo sappiamo perché viene visto e si incrocia con alcuni, certo, pescatori, sì, che erano due gruppi di pescatori che erano prima del ponte dell'Idrovora laggiù in fondo, pescatori tra l'altro con cui noi abbiamo parlato, che ci hanno raccontato appunto che quella mattina l'hanno visto e sono salutati, lui ha fatto il gesto che qui non c'era granché pesce e andava più avanti,
mentre invece appunto Luigi si è poi fermato lì. Non sappiamo perché si sia fermato proprio lì, quello che è certo è che quello non era un suo luogo abituale, perché sappiamo da varie testimonianze che il suo luogo abituale, diciamo, solitamente era su questo lato del fiume, del canale, solo che lui da 3 giorni circa aveva iniziato a pescare da quella parte del canale, in particolare proprio nel punto in cui quella mattina c'erano i pescatori, perché aveva imparato da un pescatore una nuova tecnica per pescare il cefalo, che ci hanno proprio raccontato, una tecnica con degli ami multipli, che è una tecnica che ha bisogno di spazio per preparare, sì, la canna.
Ecco, allora lì c'era Luigi e là c'erano i suoi amici pescatori. Ecco, i suoi amici da là potevano vederlo?
Pare di no, anzi sicuramente non potevano vederlo, tanto che noi appunto siamo andati là e abbiamo anche potuto vedere con i nostri occhi che non si vede quello che succede qui, al punto che loro ci hanno raccontato che non si sono accorti dell'omicidio se non molto più tardi, cioè loro sono rimasti là fermi in quel punto a pescare anche dopo che l'omicidio si è consumato e sono arrivati i carabinieri e ha incominciato a volteggiare un elicottero dei carabinieri in cielo. A quel punto loro, non vedendo sempre l'omicidio, hanno pensato che ci fosse stato un incidente sulla statale Romea e hanno detto, certo, la Romea sarà intasata perché c'è un incidente.
Come si arriva laggiù e soprattutto come si fa ad allontanarsi?
Dunque, ci si può arrivare a piedi, anche se quasi nessuno va a piedi a pescare, anche perché oltre questo argine sono tutti campi coltivati con fossi, per cui diventa una cosa abbastanza più problematica. In macchina invece ci si può arrivare abbastanza agevolmente. Se si arriva da Sant'Alberto c'è un ponte subito dopo il tubo dell'Idrovora che permette di passare all'argine opposto, oppure quel ponte che noi vediamo, il ponte della Chiusa. Sì. Noi sappiamo che per esempio quella macchina bordeaux rossa molto probabilmente è passata attraverso quel ponte, infatti noi sappiamo che subito al di qua del ponte della Chiusa è stata notata da quella signora che portava a spasso il cane e poi è stata vista dal titolare del ristorante procedere velocemente verso l'altra parte. Certo è che se è facile arrivarci, però è un po' più complicato andare via per degli assassini, perché è molto facile essere notati, soprattutto la strada è stretta e quindi se si incrocia un altro veicolo, certo, si dà molto nell'occhio. Certo. E quest'auto poi, noi sappiamo, è passata dietro le spalle dei pescatori che si trovavano al di là del tubo dell'Idrovora, che però non l'hanno notata. Certo. Quindi questo ha consentito a quella macchina rossa probabilmente di raggiungere il secondo ponte, il ponte dopo il tubo dell'Idrovora, e da lì andare via verso Ravenna oppure tornare, certo, indietro verso il mare.
Sì. I testimoni. Alle 6:15, per esempio, c'è un uomo di Sant'Alberto. L'uomo passa con la sua Pecar sulla strada asfaltata dall'altra parte dell'argine e vede un altro uomo che sta parcheggiando l'auto davanti ad un ristorante. Non deve essere uno del posto, perché non sa che il titolare del locale si arrabbierebbe. Così gli consiglia di spostarla e l'uomo obbedisce. Verso le 6:40, due pescatori della zona vedono Luigi, di spalle e accovacciato, come se stesse preparando gli ali, e accanto a lui due uomini, vestiti da pescatori ma senza canne, che stanno parlando con lui. Attorno alle 7, una donna che sta portando fuori il cane viene superata da un'auto di colore rosso scuro, che va verso il luogo del delitto. Qualche minuto dopo, un'altra donna vede Luigi sull'argine opposto del canale, le dà le spalle e sta parlando con un uomo che indossa una camicia o una maglietta bianca. Poco dopo gli spari e poi quell'auto rosso scuro vista passare dal titolare del ristorante. È importante quell'auto, come sono importanti le altre auto che sono passate per quella stradina sterrata in quel momento, incrociandosi proprio negli istanti in cui veniva commesso l'omicidio. È possibile che nessuno abbia visto o sentito di più? È proprio su questo argomento che si appuntano le indagini del personale della Polizia Giudiziaria del Tribunale di Ravenna. Tra questi c'è l'ispettore Giampaolo Giannaccaro, intervistato per noi da Lorenzo Viganò.
Le ricerche si sono svolte, diciamo così, a largo raggio. Si è cercato di coinvolgere tutte le forze di polizia al fine di verificare tutti i possessori di determinati tipi di auto di quel colore. All'inizio partendo dai paesi limitrofi, quindi Casalborsetti, Sant'Alberto, Savarna e anche Marina Romea. allargando poi man mano la zona fino a tutta la provincia di Ravenna. Diciamo che la ricerca è, sotto quell'aspetto del tipo di autovettura, è risultata vana, perché mancava, oltre alla precisazione del modello dell'autovettura che poteva essere stata utilizzata per allontanarsi dal luogo del delitto, anche gli estremi identificativi dati dalla targa. Abbiamo preso vari tipi di autovetture che potessero essere simili a quella notata dal testimone. Effettivamente si è verificato che non è possibile vedere la tonalità precisa di rosso, bordeaux o comunque anche rosso vivo che può avere un'autovettura nel momento in cui transita dall'altra parte del canale con direzione, diciamo, mare-monte.
Ecco, dopo l'auto gli spari, come avete fatto a determinare se davvero dalla posizione in cui si trovavano i pescatori potevano o meno aver sentito gli spari?
È emerso che effettivamente gli spari dati da una pistola 7.65 nella successione in cui riferiva di aver udito ravaioli, non potevano assolutamente essere uditi dalle persone che si trovavano nelle posizioni in cui dicevano di trovarsi i pescatori in quel momento.
Certo.
L'arma, allora, quella pistola calibro 7.65, la macchina non si trova, ma quella pistola deve pure essere da qualche parte. Se l'assassino non l'ha buttata via, deve averla nascosta e comunque doveva avercela già da prima, di sua proprietà o procurata in qualche modo. È una buona pista quella dell'arma. L'ispettore Giannaccaro e i suoi colleghi setacciano minuziosamente tutta la provincia di Ravenna, ma non trovano niente. Infatti, quella dell'arma non è una pista così facile come sembra. Quella è stata zona di guerra per tanto tempo. Lì c'erano nascoste le armi dei partigiani e ci sono anche molti cimeli dell'ultima guerra. Non è così semplice. Però l'arma rimane importante. Bisogna vederla meglio. Torniamo sull'argine per vedere anche altre cose e andiamoci col commissario della scientifica Silvio Bozzi, che si è occupato del caso.
L'omicidio del signor Bezzi è un omicidio molto particolare. 27 agosto di 2 anni fa, Bezzi era più o meno in questa zona, stava pescando, arriva un'autovettura con uno o più persone, questo non è facile stabilirlo, si ferma in questo punto e spara 4 colpi di calibro 7.65 contro il Bezzi, in rapida sequenza, 3 a segno.
Sì.
E poi probabilmente, quindi proseguendo lungo questa strada, la stessa autovettura si allontana.
Certo.
Quindi la prima sensazione è quella di incredulità. Perché hanno ucciso questo pensionato? E così, in questa maniera. Quasi che l'assassino o gli assassini avessero manifestato indifferenza verso la benché minima forma di cautela o prudenza.
In un luogo molto aperto come questo.
Sì, in un luogo come questo, caratterizzato poi dalla presenza di spazi liberi, sgombri, molto ampi e da una visibilità, quella mattina c'era una visibilità, certo, addirittura eccezionale. E poi dal punto di vista tecnico, io direi che la caratteristica dell'omicidio è quella della difficoltà, se non addirittura della impossibilità, di far ricorso a quegli elementi classici che di solito sono utili o decisivi per la ricostruzione della dinamica di un omicidio.
Ho capito.
O per una collocazione psicologica dell'evento.
Quindi mancavano molti elementi di solito utili all'indagine.
Moltissimi, a partire da uno fondamentale. Quello è rappresentato dalla posizione originaria del corpo del Bezzi, che era stato spostato, quindi dai primi soccorritori, come era normale che fosse in una situazione del genere.
Certamente.
Quindi lo spostamento del corpo del Bezzi rendeva difficile tutta una serie di altre interpretazioni, a partire da quella della posizione, quindi dello sparatore, certo, e della vittima.
Certamente.
Rendeva difficile l'interpretazione, quindi complessa l'interpretazione delle mappature ematiche,
certo, delle macchie di sangue,
gocciolamenti, imbrattamenti e via discorrendo. Accanto a questi elementi mancanti, però, c'era la presenza sul luogo del delitto, sulla scena del delitto, di altri piccoli elementi, a mio avviso molto molto significativi. La presenza degli occhiali con, sì, le stanghette aperte, quindi non riposti come se il Bezzi si fosse preparato, certo, ad attaccare, quindi a una colluttazione.
Certo.
E poi un altro elemento, a mio avviso estremamente significativo, rappresentato dalla canna da pesca. Dalla posizione della canna da pesca che puntava verso l'acqua,
sì,
e dalla posizione dell'archetto. Bezzi era un ottimo pescatore, pescava da molti anni ed era molto bravo. Quindi chi lascia la canna in quel modo, l'archetto in quella posizione, ha intenzione di assentarsi solo per qualche, o, certo, distrarsi solo per qualche secondo.
Certo.
Perché è un particolare importante a mio avviso? Perché questo sta a dimostrare che per qualche ragione l'aggressore ha voluto interagire con la vittima.
Sì.
se no in caso contrario avrebbe, in caso di agguato, avrebbe sparato alle spalle del Bezzi. Sì,
direttamente senza richiamarlo.
Infatti, e la necessità di questa interazione è stata anche avvalorata, a mio avviso, anche dalla distribuzione dei colpi.
Certo.
Come ho detto, 4 colpi sono stati esplosi, 3 a bersaglio. Perché forse il primo colpo ha raggiunto il Bezzi qua sul braccio, sì, sulla parte destra. Quindi il Bezzi ha tentato di schermirsi, quindi di difendersi,
certo, di
offrendo in un secondo momento, con molta probabilità, la parte sinistra. E qui è stato fulminato dal colpo che poi è risultato, certo, fatale, quello alla tempia sinistra.
I bossoli però sono stati ritrovati?
Sì, tutti e quattro, tutti e quattro. I primi due abbastanza facilmente, certo, anche perché erano vicino al corpo del Bezzi. Gli altri due in seconda battuta, quindi a seguito di una ricerca estenuante, in un momento successivo, sì, grazie a un metal detector molto sofisticato.
Sì.
Guardiamo un pochettino la morfologia dei fondelli dei quattro, sì, bossoli ritrovati. Guarda, la classica morfologia del cratere ricorda quella tipica della Beretta modello 70. Furono recuperati anche 2 dei tre proiettili,
sì,
che raggiunsero il bersaglio. Il primo, guarda Carlo, è chiaramente,
certo,
deformato, quindi dall'urto, dall'impatto,
certamente,
col corpo del Bezzi. L'altro è integro, ma guardiamo con maggiore attenzione questi solchi, i solchi di rigatura. Proviamo ad analizzare un ingrandimento che abbiamo fatto in laboratorio col,
sì,
microscopio comparatore. Guarda che caratteristiche. Guarda Carlo. Questa è la parte caudale,
sì,
del proiettile, questa è la corona di crimpatura e questa è la parte apicale.
Ho capito.
Notiamo,
questo è il fondo del proiettile.
Questo è il fondo del proiettile, esatto. Qua vediamo un binario abbastanza preciso, con qualche sbavatura in questo tratto.
Certo.
E qui dovremmo vedere la prosecuzione di questo binario.
Certo.
E invece non c'è. Abbiamo un margine slabrato, come vedi, con una decisa, evidente sbavatura. E qua però manca il secondo solco,
certo,
l'altra parte del binario.
Certo, tracciato dalla rigatura delle canne.
Esatto.
Questo cosa ci fa pensare?
Ci fa pensare che l'arma che ha ucciso il signor Bezzi,
sì,
era un'arma vecchia.
Sì.
Un'arma che aveva sparato tanto, oppure in cattivo stato di conservazione.
Certo.
Quindi, che aveva sparato molti colpi, quindi con i pieni di canna consumati.
Ho capito.
L'arma, concentriamoci sull'arma. Se andiamo là ti faccio vedere una cosa, Carlo. La ricerca della pistola,
sì,
è stata effettuata con uno scrupolo eccezionale, quindi avvalendosi anche degli strumenti tecnologici più avanzati e anche di personale altamente specializzato che si occupava,
certo,
proprio di queste cose, quindi lavori sottomarini, quindi ricerca, quindi sotto il livello dell'acqua. Ecco il signor Dettore,
che è
il vicepresidente della Marine Consulting, che da anni a livello sia nazionale che internazionale si occupa di questo tipo di attività.
Ho capito. Voi quindi ispezionaste il canale?
Sì, l'abbiamo ispezionato.
Ecco, avete ispezionato quale parte? Tutto il canale interamente?
No, abbiamo ispezionato circa 300 metri nella zona verso mare, cioè quindi verso Levante, e circa 500 metri nella zona verso Ponente, quindi verso Monte.
Certo. Perché soltanto questi tratti?
Beh, questo innanzitutto è stato un ordine del magistrato di Ravenna che, a mio parere, intelligentemente ha fatto ispezionare i tre attraversamenti, uh-huh, che ci sono nel canale in questione.
Quindi dei luoghi ben mirati.
Dei luoghi ben mirati. E tutta la parte a valle e a monte, da dove è stato ritrovato il cadavere.
Sì, perché la natura stessa dell'omicidio lasciava ritenere come probabile il fatto che subito dopo, quindi l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, quindi l'assassino e gli assassini avessero scagliato,
certo,
la pistola in mezzo al canale. Qui o un po' più avanti, là dove,
certo,
c'era la possibilità anche di svoltare e prendere una via di fuga decisiva.
Certo.
Insomma. Quali difficoltà avete incontrato nell'ispezionare questo tratto, il fondo?
La prima la potete vedere voi stessi, è il colore dell'acqua, la visibilità è inesistente. Avremmo potuto fare anche un'ispezione con un sistema televisivo e vedere in ripetuta anche in superficie, ma in questo caso non è stato possibile. Quindi abbiamo utilizzato una strumentazione elettronica, un magnetometro subacqueo. Qualsiasi metallo, pezzo di metallo ci sia sul fondo del canale fino alla profondità di 1,5 metri, questo strumento lo rileva.
Ecco, la pistola naturalmente non è stata trovata. Avrebbe potuto sfuggirvi in questo canale?
Beh, nella parte che abbiamo ispezionato, col reticolo che abbiamo fatto, assolutamente no.
Quindi se la pistola non è stata trovata vuol dire che qui non c'era?
Non c'è. Nelle parti dove sono state fatte le ispezioni, assolutamente la pistola non c'è.
Queste operazioni, quindi sì, condotte con questo scrupolo, con questo metodo scientifico, ci danno due risposte, due certezze. Quindi prima risposta, quindi se la pistola fosse stata scagliata, sì, dall'aggressore o dagli aggressori nel canale, noi l'avremmo recuperato certamente. Certo. Seconda risposta è, dal momento che la pistola non è stata recuperata, la pistola stessa quindi ha accompagnato l'assassino, gli assassini, in macchina, certo, quindi nella loro fuga in quella direzione. Io tenderei a escludere l'ipotesi dell'agguato in senso classico, anche perché in questo tipo di agguato la distribuzione dei colpi, certo, sarebbe stata completamente diversa. L'assassino non avrebbe avuto difficoltà a colpire alle spalle il Bezzi. Se no, dobbiamo accettare l'ipotesi di un folle, che magari in seguito a un alterco, un diverbio, quindi ha esploso quattro colpi, certo, di 7,75 contro, insomma, il Bezzi in un raptus. Di incontrollabile follia omicida. Oppure c'è una terza ipotesi che io preferisco. Riflettiamoci bene, tutto in questo assassinio, sì, ha qualcosa di antico, di vecchio. Cominciamo dall'età della vittima, l'età del Bezzi, dalla stessa attività del Bezzi, dal luogo, da questa vecchia strada.
Certo.
La pistola, che è una pistola vecchia, antica, consumata, è il movente. Il movente, sì, che non affonda le sue radici in eventi recenti. Ecco, certo, tutto un sapore di antico, come se il delitto stesso trovasse quindi il suo senso, il suo tragico epilogo, quindi in un avvenimento lontano nel tempo, magari in una vecchia ruggine, in un vecchio dissapore.
Quindi o un raptus in seguito magari ad un litigio occasionale, oppure un vecchio regolamento di conti.
È molto probabile.
Anche se non sembra, questa è una terra di frontiera. Non sembra, perché siamo a due passi da Ravenna, dall'autostrada e dalla riviera, ma non importa. Questa è una terra di frontiera e ha quella magia particolare, quella capacità di stupire sfuggendo ad ogni classificazione, che hanno le zone di confine. Il confine tra la terra e l'acqua, che la bonifica ha asciugato, ma che mantiene ancora forte la sua presenza, reale e fisica dentro gli argini, ma ancora più forte nelle abitudini e nei ricordi della gente. Nei ricordi di quanto Sant'Alberto era un'isola e le sue case avevano piantati nei muri anelli per le barche che ci sono ancora. Il confine tra il presente e il passato, quando solo 20 anni fa la gente viveva ancora di quello che si cacciava e si pescava tra i canneti, sfidando i dazi e le leggi del Papa, del Re e della Repubblica, come hanno sempre fatto i romagnoli. Confine tra il nulla e tutto il resto, tra quello che c'è e quello che potrebbe esserci, che esce dai fossi, assieme alla nebbia, nelle antiche credenze popolari, nelle rime di Stecchetti o nei racconti di Eraldo Baldini. Una terra come questa, in cui esci dal paese, ti allontani dalle case di Sant'Alberto, svolti dietro un argine, prendi una strada all'improvviso ed è come se fossi arrivato alla fine del mondo. Chi ha ucciso Luigi? Se fosse stato un agguato, un omicidio premeditato, studiato con cura, probabilmente non sarebbe avvenuto lì. La casa di Luigi era un passo dall'altro argine, dall'altra parte di Sant'Alberto, e tutte le sere portava a spasso il cane. Sarebbe stato più facile sorprenderlo lì, nel buio, oppure sparargli quando andava a caccia e simulare un incidente. No, l'omicidio di Luigi è un omicidio d'impeto, provocato da un litigio improvviso. Quando viene trovato, Luigi ha in mano i suoi occhiali, come faceva sempre, quando stava per discutere animatamente, se li toglieva e li teneva in mano. Va bene, un omicidio d'impeto, però compiuto da una persona che ha addosso una pistola. Chi? Qualcuno che ha litigato con lui tanto tempo fa e che cova un rancore, un conto da regolare proprio in quel momento, per qualche motivo. Oppure un rancore recente, qualcuno che sta litigando con lui, magari per motivi di pesca. Forse quello è il suo posto e ci tiene tanto da litigare anche ferocemente. Non sarebbe la prima volta che una tragedia avviene per motivi che consideriamo futili. E poi Luigi è il tipo che sappiamo, sanguigno, coriaceo, con quella durezza un po' stizzita dei vecchi romagnoli.
L'uomo è andato sull'argine con una vecchia pistola per fargli paura, ma di paura Luigi, che andava a pescare nelle valli anche di Frodo e che andava a caccia tutti gli inverni, non ne ha, anzi, si toglie gli occhiali per discutere meglio e allora l'uomo perde la testa e gli spara. Oppure no, non è un uomo solo, sono due, due brutti tipi. Quella non è una zona strana, è soltanto l'argine di un canale in cui si va a pescare, ma forse è anche la strada più breve per andare da qualche parte. E soprattutto è una strada stretta. Passa una macchina, forse troppo veloce per la tranquillità dei pesci che Luigi sta pescando. O forse troppo vicina all'auto di Luigi. E Luigi reagisce. Si arrabbia, inveisce, li insulta. Ma dentro la macchina ci sono due brutti tipi, due malavitosi che girano armati. Uno di questi perde la testa, tira fuori la pistola e gli spara. Poi se ne vanno, il nemico di Luigi o i due malavitosi. E per una serie di fortunate coincidenze nessuno li vede o li sente e il delitto resta irrisolto. Se fosse un romanzo di Simenon, il commissario Maigret si fermerebbe in un bar di Sant'Alberto a bere una birra e poi, dopo essersi asciugato i baffi, ci direbbe il nome dell'assassino. Ma Maigret è un commissario da romanzo, ha l'autore dalla sua parte, sempre pronto a suggerirgli sospetti, prove e indizi. Invece, per gli investigatori della cronaca, per quanto bravi siano, ci sono soprattutto difficoltà, problemi e sfortunate coincidenze. Però sarebbe bello che saltasse fuori qualcosa, che saltasse fuori qualcuno a ricordarsi un particolare utile per le indagini. Al commissario Maigret non sarebbe piaciuto che questo caso fosse rimasto irrisolto. Si sarebbe preso a cuore sicuramente anche lui questa figura di pescatore appassionato, capace, come dicono i suoi amici, di pescare le acquadelle, pesciolini piccolissimi, uno per uno. Un romagnolo di vecchio stile, burbero e sanguigno. Uno di lì, di Sant'Alberto.
Grazie per aver ascoltato fino in fondo anche questa puntata di Blu Notte Misteri Italiani. Ti ricordo che Blu Notte è un'iniziativa a scopo divulgativo e senza alcun fine di lucro. Se vuoi sostenerla e dare una mano a far conoscere il podcast a più persone possibile, ti invito a scrivere una piccola recensione nella sezione dedicata su Apple Podcast. In alternativa, puoi condividere con i tuoi amici le tue puntate preferite in una storia di Instagram taggando il profilo blu.notte.podcast, oppure puoi unirti alla nostra community su Twitter e su Telegram per ricevere in anteprima tutte le notizie e gli aggiornamenti riguardanti il podcast. Troverai tutti i link in fondo alla descrizione di questo episodio. Io mi chiamo Michele Dinnella e come ogni settimana ti saluto e ti do appuntamento a martedì prossimo alle 7 con una nuova puntata di Blu Notte Misteri Italiani.